Questa sera, per darci un'ulteriore opportunità di confronto con il testo di Zaccheo e per tirare le fila di questo mese di lavoro, ho pensato ad una cosa un po' diversa rispetto al solito, ovvero non farò questa sera una catechesi o un approfondimento su un punto, su un personaggio, su una cosa. Voglio semplicemente raccontarvi questo brano di Vangelo, che già conosciamo bene. Ve lo racconterò senza leggerlo, ma raccontato con parole mie e con abbondanza di parole anche, invitandovi quindi a provare a calarvi dentro a questa vicenda, come se foste i protagonisti del film, come se voi foste parte di tutto quello che succede. Ve lo racconto come si racconterebbe una fiaba, come si racconterebbe la storia a dei bambini, e così voi nell'ascoltare questo racconto potete non stare semplicemente attenti ai contenuti, alle parole, ma anche ai sentimenti, alle emozioni, ai colori, ai profumi, a tutto quello che succede attorno. Quindi datevi anche la libertà, mentre ascoltate il mio racconto, di vedere nella scena dei particolari diversi, di costruire con il vostro cuore, con la vostra fantasia, quei pezzi che il Vangelo non ci racconta e che magari io stesso non approfondisco nel mio racconto. Quindi, al di là delle poche parole che abbiamo nel Vangelo di Luca, vogliamo comunque mettere dentro a questa storia tutto quanto noi stessi, non solo con la testa, ma anche col cuore, con le emozioni, con i sentimenti, con i ricordi, con la fantasia, con tutto ciò che siamo. E se volete potete continuare a guardarmi, oppure se pensate che possa funzionare meglio, potete anche chiudere gli occhi, così davvero il film accade dentro di voi e siete concentrati soltanto su questo. Immergerci nella storia di Zaccheo, dobbiamo pensare innanzitutto alla città di Gerico, una città medio orientale, non particolarmente grande, che si trova in una regione depressa sotto il livello del mare, lungo il fiume Giordano, vicino al Mar Morto, quindi un posto molto molto caldo, una città attorniata dal deserto. Una città che al suo interno racchiude un po' di frescura, un po' di oasi, di spazio per i viandanti, soprattutto le persone che da tutte le regioni circostanti salgono verso Gerusalemme, sono dirette in cammino, in viaggio verso la capitale. Tutte queste persone, per trovare un po' di ristoro dal caldo, dal deserto, dalla fatica del viaggio, facilmente si fermano nella città di Gerico. È un po' come una stazione di servizio per viandanti, un'oasi fresca in mezzo ad un caldo deserto. E avvicinandoci un po' a questa città, vediamo che fuori dalla città, fuori dalle mura, c'è un grappolo di persone tutte radunate, persone felici, persone contente, persone che stanno andando verso la città, stanno per entrare dentro. E in questo grappolo di persone strette l'une alle altre, si vede che c'è un centro, c'è un punto centrale di questa folla, e lì in mezzo c'è un maestro, c'è un rabbì, c'è Gesù. Lo riconosciamo dai suoi vestiti, dal suo mantello, dal suo modo di fare. Gesù, che è stranamente la persona più tranquilla di tutte, mentre la folla attorno canta, ride, dà lode a Dio, Gesù è invece il più tranquillo. E subito dietro di lui un'altra persona particolarmente contenta e agitata, che salta e che grida, dicendo che lui era cieco, ma adesso ci vede. Lui è stato guarito da Gesù ed è lì che lo segue subito alle spalle per raccontare a tutti la bellezza, la gioia, la gratitudine per questo miracolo che ha appena ricevuto. E Gesù entra nella città di Gerico con questo grande codazzo, con questa grande folla di gente felice. Entra come una star, entra come un idolo delle folle. Nel frattempo, dentro la città, c'è un uomo che è rimasto estraneo a tutta questa scena, che non è uscito fuori, non ha visto il miracolo. Non si è coinvolto nel gruppo, nella folla. È un uomo che ha dei vestiti particolarmente raffinati, forse non proprio di lusso, ma certamente ricercati. E non solo dai suoi vestiti ci si rende conto di chi genere di uomo sia, ma anche dal fatto che, ad esempio, le sue mani non sono mani callose, non sono mani di uno che è abituato a lavorare nei campi o in una bottega di artigiano. A parte questi segni di ricchezza, in realtà è un uomo piccolotto, piccolo di statura e anche non particolarmente notevole come persona. Non è certo uno di quelli che salta agli occhi. Una persona forse abituata a stare un po' ai margini nelle situazioni. Si chiama Zaccheo, è un esattore delle tasse e sarà per questo suo lavoro, sarà per il suo modo di fare, certamente è uno che viene un po' isolato dagli altri e forse lui stesso ha imparato a isolarsi da solo. Gli altri non lo cercano e probabilmente lui non cerca gli altri e si accontenta di questo. Ma mentre se ne sta lì da solo nelle strade di Gerico, sente la folla che arriva e sente parlare di Gesù e sente parlare del miracolo e sente le voci di lode e di riconoscenza di quell'uomo che era cieco e adesso non l'è più. E anche a Zaccheo viene il desiderio di vederlo, di guardare questo rabbì, di poterlo almeno incrociare con lo sguardo. La folla però è compatta, e lì è stretta attorno a lui e Zaccheo prova ad avvicinarsi ma non ci riesce. Per lui non c'è spazio, in fondo è piccolo e per lui non c'è neanche particolarmente attenzione, non c'è certo qualcuno nella folla che non vede l'ora di fargli un piacere, ecco, questo no. E quindi la folla così compatta in realtà per lui diventa un muro che non gli permette di avvicinarsi a Gesù. La vita però gli ha insegnato a stringere i denti, gli ha insegnato a lottare per quello che vuole e quindi non demorde. Corre avanti, precede la folla e Gesù stesso nel suo percorso, sa che là in fondo c'è un albero, un sicomoro e gli viene l'idea di salire su per avere un punto di osservazione privilegiato. E allora si arrampica, certamente ci sarà stato un po' di fatica per lui nell'arrampicarsi su questo albero, certamente ci sarà stato un po' di dignità da buttare alle ortiche nell'arrampicarsi su questo albero, in fondo era un uomo maturo, un uomo ben vestito, non certo un ragazzino con le braghette corte che si diverte a scalare i rami di un albero. Eppure finalmente ce la fa. Si arrampica e si apposta nella biforcazione di rami, dove riesce un po' ad essere comodo e a guardare la situazione dall'alto. Pian piano la folla si avvicina e anche Gesù si avvicina, fino a quando arriva lì sotto e Gesù si ferma. Come si ferma lui che è il centro, a tutto il resto della folla ugualmente si ferma e un po' anche le voci Le voci si abbassano. Perché il maestro si è fermato? Cosa sta succedendo? In quel momento Gesù alza lo sguardo, guarda in su, guarda proprio verso quell'uomo. Non gli interessa vedere la chioma dell'albero, gli interessa guardare negli occhi quell'uomo. E dopo lo sguardo, soltanto dopo questo sguardo intenso, arriva anche, finalmente, si sente la sua voce. Finalmente parla, lui che in mezzo a quella folla così piena di confusione ancora non aveva aperto bocca. E dice: Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Zaccheo si sente trasalire dentro, sentimenti forti, certamente gioia, certamente direi anche allegria, sentirsi guardato, riconosciuto, chiamato per nome, invitato, messo a parte di qualcosa di grande. E allora scende giù dall'albero tra lo stupore di tutte le persone, perché prima quando era salito nessuno lo guardava, ma adesso tutti gli occhi sono su di lui, ma forse non gli interessa più. E fa strada verso casa sua. Ecco, di qua, si passa di qua e poi da questa parte. E intanto quella folla che prima era così contenta, così ricca di lode, di gratitudine, inizia a mormorare, inizia a mugugnare, inizia a fare un rumore sordo. Ma come? Con tutte le case che ci sono in questa città, con tutti i luoghi di ristoro e di accoglienza per i pellegrini, questo maestro, questo rabbì, va proprio a casa sua? Proprio a casa del peccatore? Zaccheo entra e fa entrare. E chissà, forse casa sua non era mai stata così piena, perché poi insieme a Zaccheo, insieme al maestro, entra anche tanta altra gente. E si continua però a fior di labbra a sentire quella parola, peccatore, peccatore, è un peccatore. E Zaccheo si siede, tutti si siedono, iniziano a mangiare qualcosa, a bere qualcosa, a rinfrancarsi. Ma per Zaccheo non è il tempo di mangiare. Scatta in piedi, si alza dritto, la gente di nuovo torna silenziosa e Zaccheo dice: Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri. La metà di tutto quello che possiedo è destinato ai poveri. E non basta. Se ho frodato qualcuno, se sono stato disonesto, restituisco 4 volte tanto. Gesù ancora una volta lo guarda, come prima su quell'albero, così anche adesso al di là del tavolo, lo sguardo di Gesù si fissa su di lui e gli dice: oggi la salvezza è entrata in questa casa, oggi la salvezza è qui, in questa casa. E poi Gesù si guarda attorno, guarda anche tutti gli altri, quelle persone che erano entrate lì e che prima lo davano e poi mormoravano e poi si facevano domande e poi non capivano. E guardando tutti, Gesù dice: lui, questo uomo, questo Zaccheo, è un figlio di Abramo. Anche lui è figlio di Abramo. E io, ecco, io sono colui che è venuto a cercare e a salvare chi era perduto. Lui è figlio e io sono colui che cerca e salva. Questo è il racconto di Zaccheo. Possiamo un attimo ripassare nella nostra memoria, nella nostra fantasia, il film di questa vicenda. E quindi c'è la città di Gerico e poi c'è la folla che sta per entrare, Gesù al centro di questa folla, acclamato da tutti come una star, un uomo solo che è rimasto dentro la città, la folla compatta che diventa un muro per questo uomo che vorrebbe vedere il maestro, ma non ci riesce. Questo uomo che corre, che si arrampica sul sicomoro. E poi possiamo focalizzare ancora lo sguardo di Gesù che guarda verso l'alto, dritto su di lui. E poi la gioia di quest'uomo, ma subito anche la gente che mormora. È un peccatore. È lui che si alza e parla dei poveri e parla di restituire 4 volte tanto. E poi Gesù, che anche lui prende la parola per parlare di salvezza e figliolanza. Vi chiedo adesso, e vi darò un po' di tempo di silenzio per farlo, di ripercorrere ancora una volta dentro di voi tutta questa vicenda e provare a focalizzare una persona, un particolare, una parola, qualcosa, ma soprattutto un personaggio per voi importante in questo racconto, qualcuno da cui vi sentite attratti o comunque rappresentati o che in mezzo a tutta questa storia in qualche modo emerge. Certamente può essere Gesù, certamente può essere Zaccheo, ma può essere anche qualcun altro di cui ho parlato, anche qualcuno di cui non ho parlato, ma che voi sapete che c'è, perché lo avete visto, immaginato, sentito. Prendiamoci allora un po' di tempo di silenzio per ripassare questo racconto e scegliere un personaggio, qualcuno da cui ci sentiamo attratti e rappresentati. Allora vi chiedo, man mano che uno ha focalizzato il suo personaggio, il suo particolare, di alzare la mano con il pulsante, così vedo a che punto siamo. Quindi chi è pronto alza la sua mano. Chi non ci riesce col pulsante lo può fare anche davanti alla telecamera. Allora, abbiamo provato a focalizzare un personaggio o un particolare, soprattutto una persona. Adesso vi suggerisco quattro elementi da focalizzare o da scrivere. Vi invito anche a scriverlo su un vostro foglio, sul quaderno, su un file. Il primo elemento è questo, cioè questo personaggio che ho scelto, questa persona, in questo momento come si sente? Cioè qual è il suo sentimento in questo momento? Nel momento in cui voi l'avete immaginato, perché poi ci possono essere anche momenti diversi, ma nel momento, nel fermo immagine in cui voi avete immaginato questo personaggio, come si sente? Qual è il sentimento che sta vivendo? Questa è la prima cosa che vi chiedo di focalizzare. E la seconda è, in questo fermo immagine, questo personaggio che cosa sta pensando? Qual è il pensiero che gli rimbalza nella testa, le parole che gli si accendono nel cervello. Quindi sia il sentimento, sia il pensiero che sta vivendo questo personaggio. Terzo elemento. Questa persona adesso che cosa vorrebbe fare? O che cosa sta facendo? O che cosa vorrebbe fare? A partire dal suo sentimento, dal suo pensiero, se potesse essere libero di fare qualsiasi cosa, che cosa farebbe? E il quarto elemento, che cosa vorrebbe che gli altri facessero a lui o per lui? Quale gesto vorrebbe ricevere? Quale attenzione da parte degli altri vorrebbe ricevere? Cosa si aspetterebbe se potesse chiedere agli altri di comportarsi in un certo modo, cosa gli piacerebbe ricevere dagli altri, cosa piacerebbe che gli altri facessero a lui o per lui o nei suoi confronti. Ci prendiamo un paio di minuti per provare a scrivere qualcosa di questi quattro punti. Il sentimento, il pensiero, cosa fare e cosa gli altri potrebbero fare per me. Vedo che qualcosa state scrivendo. Tanto altro si potrebbe scrivere. Vi invito questa sera a fare condivisione nei piccoli gruppi portando qualcosa di questa esperienza, raccontando, se volete e nella misura in cui volete, qualcosa che avete vissuto questa sera, raccontando, se volete, qual è il vostro personaggio, perché l'avete scelto, il sentimento, il pensiero, cosa farebbe, cosa vorrebbe che gli altri facessero. Quindi ci prendiamo un tempo così, per parlare soprattutto di questo contatto un po', diciamo così, emozionale con il testo, dopo che nelle settimane scorse l'abbiamo passato in rassegna quasi parola per parola, questa sera invece piuttosto uno sguardo complessivo che poi ha fatto emergere un personaggio. Partecipanti siamo 15, però io non entro nei gruppi, quindi siete 14, considerando però che Irma è connessa con due dispositivi. In realtà siete 13, quindi io direi che possiamo fare tre gruppi, così vengono gruppi da 4 persone, 4-5 persone, e ci diamo 20 minuti. Come sempre, allo scadere dei 20 minuti avrete altri 60 secondi per salutarvi, ok? Quindi quando vedete che inizia il conto alla rovescia dei 60 secondi, prendetevi il tempo per potervi dire ciao in maniera tranquilla e poi dopo facciamo la conclusione tutti insieme. Ok, quindi le stanze stanno per partire.